Metro Podcast.
Amici di Metro Podcast, ben ritrovati al quarto episodio di Podcult, il podcast che narra di avvenimenti, film, storie, vicende degli anni 80 e 90. Continua la nostra serie Ciò dato, quindi protagonista nuovamente Andrea Roncato.
Ma podcast, per favore.
Al suo fianco, come sempre, a essere... perfido, no, non è vero, perfido no, anzi fin troppo buono, direi, fin troppo buono. Marzio Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti a Metro... che porcata. Benvenuti al podcast di Metro Podcast dal titolo Ci do che ci do. L'ho detto bene?
Non ti stavo guardando, è matto.
Esterefatto.
Non ci sta, Rossi? Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole.
Però la mia canzone preferita è Viva le donne che son come l'acqua santa, quando le tocchi il miracolo non manca. È sua.
Sai chi l'ha fatta questa? Un autore famoso che lavorava con Celentano.
Addirittura?
Sì. Adesso non mi viene il nome, che è molto grave questo, perché era uno molto...
Lo scopriremo. Sì. Adesso chiediamo alla nostra regia se ce lo fa sapere.
Esatto, attendiamo. Intanto parliamo di TV.
Michi del Prete, può essere?
Sì, Michi del Prete era uno del clan Celentano.
Certo.
Esatto, ed era un autore del clan.
Allora, detto questo, detto tu.
Detto tutto, basta, abbiamo finito la puntata.
Allora, dopo, vai, Vanessa.
Tema della puntata è TV, perché dovete sapere che, anzi, saprete già che oltre al cinema, Andrea ha fatto anche tanta TV, partendo appunto fino all'81 in Rai. E Andrea, io ti chiederei... com'è cambiata secondo te la Rai da quel tempo ai giorni d'oggi? Cioè, che tipo di Rai era?
Non è cambiata la Rai, sono cambiate tutte le televisioni. Perché è sempre una questione dei soldi.
Ovvio.
Una volta c'erano i balletti, c'erano i varietà, però se tu fai un po' di calcoli, un balletto di 3 minuti, devi prendere 10, 12, 15 ballerini, fare 15 giorni di sala prove, prendere un'orchestra personale, un coreografo, mantenerli per 15 giorni a mangiare, bere, dormire, un costumista, dei costumi che costano tantissimo. Quindi un balletto di 3 minuti costa come una settimana di una cosa che c'è adesso tutti i giorni, non faccio nomi.
Sì, una trasmissione quotidiana, diciamo.
Quindi purtroppo i soldi sono calati. I film degli anni 80 che sembravano così da ridere, però i film costavano miliardi, girati a St. Moritz, girati di qua con grandi alberghi, grandi attori. Cioè, quando facevamo un vacanze di Natale, io ne ho fatti 2+2 anni 90, c'era Sordi, Lamuti, Abbatantuono, Christian De Sica,
giravano
Bordi,
tanti soldi,
io,
sicuramente.
C'erano 20 attori, soltanto quelli che costavano come 10 film di adesso. Quindi i soldi sono cambiati, nel senso che si investiva di più, perché adesso si fanno molte trasmissioni che sono o dei talent. Il talent non costa niente, tu vuoi concorrere a un talent, non ti do niente,
certo.
Ti do a mangiare, da bere, da dormire,
già, intanto, che ti do la visibilità.
A te ti do la visibilità, esatto. Vuoi fare Grande Fratello, ti faccio vedere per dei mesi, vuoi fare l'Isola dei Famosi, ti faccio vedere per... Quindi si punta sempre ad avere personaggi o non personaggi che poi si faranno diventare dei personaggi, perché se tu prendi il Grande Fratello VIP, in realtà non ha dei VIP. Quelli che hanno già fatto un altro Grande Fratello, che al secondo che fanno diventano VIP.
Non ha grandi VIP, soprattutto ultimamente, direi.
Si cerca sempre di fare delle cose, perché sono sempre i soldi che si hanno.
La cosa che mi fa ridere è che adesso prendono il cugino del VIP.
Del VIP, bravo, sì, esatto.
Oppure l'asio di quello che è stato fidanzato dalla sorella, della cugina, della Belen.
Io volevo fare invece un Grande Fratello dove c'era il portiere di Roncato.
Infatti i Grandi Fratelli primi sono quelli che funzionavano.
Ascolta, domanda. Te in un reality ci andresti mai?
Me l'hanno chiesto, sia l'Isola che il Grande Fratello, Ma devo dirti, non saprei cosa fare, non c'entro niente. È giusto che ci vadano dei ragazzi che vogliono farsi vedere. Poi io gli consiglio sempre, adesso che ti sei fatto vedere, cerca di fare, se no tra un mese ritorni al punto di partenza. Cerca di fare, perché solo farsi vedere non è un mestiere. Per avere un mestiere bisogna saper fare.
Andiamo nella nostra storia.
Non ci vado anche perché Grande Fratello di...
Che fai?
L'isola dei famosi non so neanche nuotare, se mi mettono là già infatti... senza mangiare a fuoco nell'acqua.
Ma fai vedere il capitone, però.
Sì, se ci fosse una caccia al capitone, allora avrebbe
tutto.
Un significato.
Scusate, ma sempre per stare sul pezzo, tu hai cominciato in Rai a fare le prime trasmissioni, poi è arrivata una chiamata.
Io ho cominciato con la mamma, stato il mio forte. Sì. Quello che mi ha dato il successo in televisione è stato il personaggio della mamma.
Quindi è il suo Canale 5?
Sì.
È arrivata una chiamata da Silvio.
Sì.
Com'è andata? Racconta come ti ha convocato.
Ho saputo delle tue enormi doti di amatore.
Ah, perché? Beh, tu con lui sei stato un po' un collega.
No, io sono stato...
Amanti tutti e due estremi della passera.
Lui è una persona di un'intelligenza superiore.
Sì. Come ha fatto a convincerti a passare dall'altra sponda? Dall'altra sponda, intendo dire...
Attento come parli.
Abbiamo già chiarito tutto su quel punto di vista.
Praticamente ha usato lo stesso metodo che usa adesso la 9 per passare dalla Rai alla 9.
Te ne ha fatti vedere tanti?
Sì.
E quindi...
Ma neanche tantissimi. Però siccome erano così pochi quelli che vedevo prima, che se uno te ne fa vedere un po' di più...
È meglio un po' di più.
E poi, a parte un po' di più, il fatto che ti dava delle trasmissioni... Cioè, a me mi ha dato trasmissione da condurre al sabato sera.
Sì.
Io prima facevo un'ospitata da Mike Buongiorno, di 5 minuti. Quindi ti dà delle responsabilità e delle visibilità.
Ma babbo e mamma che vedevano loro Andrea in televisione.
Quando facevo la mamma,
fa numero uno.
Allo tuo fidanzato, che bella ragazza.
Hai visto, mamma?
Oddio, si truccano molto. Però sono carine.
È bella, vero?
Sì,
ti piace, mamma?
Mamma qui, mamma là, lei mi vuol bene, poi mi vuole un bene. Sì. Queste ragazze moderne.
Senti, allora,
io sono stata Miss Vendemmia.
Complimenti.
Nel 47, sei damigiane d'onore. Sono stata ciucca 6 mesi. Sì, perché questa è roba vera, capisci?
Me lo ricordo.
Solo che c'ho purtroppo mio marito che dice la cicala e la formica. Mio marito cicala e basta.
Ma lascia stare il babbo, diceva.
Sì, sì. Infatti, a mio padre non piaceva tanto.
No.
E la mamma diceva soltanto: mio marito, guardi. Quando viene a letto la sera che tira sulle lenzuola sembra di scoprire monumenti ai caduti. E poi cantava una canzone per il babbo. Te pende come te pende.
No, dai.
Prendeva in giro sempre il papà. E quindi a
tuo
mia
padre
madre
come l'ha presa?
È stato il personaggio che ci ha dato il successo a me, Gigi. Però mio padre non gli piaceva.
No, immagino.
Sì.
Non
mio padre, ti posso raccontare una cosa molto dolce, molto carina. Perché noi, quando vogliamo fare gli attori, la gente si prende in giro. Siamo dei falliti, dei possibili falliti. Voglio fare qua, quello vuol fare il cinema, vuol fare l'attore. Porazzo.
Ma un lavoro non ce l'hai.
Sì, un lavoro non ce l'hai. Quindi sai quante volte mio padre, che era sagrestano, andava al bar davanti alla chiesa e avrà incontrato gente che gli diceva: sì, quello è il papà di quel cretino che vuole fare l'attore. Come l'avranno preso per il culo? Quanti avranno detto: quello è il sagrestano, poraccio,
c'è
un figlio che vuole fare l'attore. Quando ho cominciato ad avere successo, ho beccato mio padre che si prendeva le prime rivincite.
Sì.
Quando, non so, noi abbiamo fatto tournée con la Mondaini, con la Muti, lavoravo con gente importante.
E non ti
Pippo
sei innamorato
Baudo,
della Muti? Scusa.
Tutti si innamoravano della Muti allora. Era
quanto era bella la Muti?
Bellissima, una delle più belle attrici che siano state in Italia. E mio padre l'ho beccato al bar, che finalmente si prendeva le sue riviste, pigliava il suo caffè e diceva: ah, mio figlio... Oggi stamattina ha telefonato Pippo Baudo che forse domani viene, passa da Bologna e viene a mangiare i tortellini a casa nostra.
Se la tirassi.
Sì. Poi c'è questa Muti, una sua
con
amica che telefona sempre tutti i giorni, questa Muti che è un'amica di mio figlio, sì. Poi la Mondaini, adesso dobbiamo vedere che mio figlio fa una tournée con la Mondaini. Sì, che poi quando passa da Bologna viene a dormire a casa nostra. Che era così, poi la Mondaini veniva a casa mia di Gigi.
Ma veniva in sacrestia? No.
No.
Non eravate già
però
qui.
Però andava a dormire a casa di Gigi. Sì. Pippo Baudo sì. dormiva a casa nostra.
Fantastico.
Bello.
Lo senti ancora, Pippo?
Sì, l'ho sentito l'ultima volta al suo compleanno, uh-huh. poco tempo fa. E Pippo è comunque un personaggio da rispettare sempre.
Pezzo di storia.
Perché è la televisione italiana.
Sì, assolutamente.
Io ho visto tanti lavorare, sono dei conduttori bravissimi, ci sono dei personaggi bravissimi, dei funzionari bravissimi in televisione. Pippo Baudo è la televisione. Pippo Baudo aveva capito una cosa molto importante, che se tu eri ospite suo, tu potevi essere anche un muratore della Val Camonica. Mm-hmm. Però lui... sapeva, molti conduttori purtroppo cercano sempre di essere io e i miei ospiti. No, lui ti faceva apparire il muratore della Val Camonica come il più grande muratore di tutti i tempi. E quando ti presentava, sì. ti faceva diventare un divo,
mito.
Anche se eri il muratore della Val Camonica. Perché lui sapeva che il successo del conduttore... è sull'importanza che dà ai suoi ospiti. Quindi dopo la gente dice, pensa, da Pippo Baudo c'era il più grande muratore di tutti i tempi.
Cioè elevava i suoi ospiti.
Quindi questo aveva capito lui.
Questa è la dote del bravo presentatore.
Certo. Domanda un po' in bastardina.
Io cioè, per me, tu per te.
Tu sei arrivato al successo a 30 anni più o meno, giusto? Ma sei finito l'università a 23, 24
27.
Anni? 27. Ah, l'hai presa comoda. Cioè, come ti sei mantenuto dai 20 ai 30? Pagava il babbo?
Pagava il babbo, ma soprattutto pagavo io, perché in genere mi davo da fare a fare gli spettacolini, prendere due soldi dei qua. Perché ragazzi, io ho delle cose che sembrano fantascienza. In Emilia Romagna c'erano dei locali stupendi. Picchio Rosso, per dirti, che se n'è andato il proprietario poco tempo fa, che era un locale storico dove c'è stata la Carrà. Tutti sono nati lì. Basta dirti che io e Gigi, che eravamo già un po' conosciuti, lui si chiamava per fare il nostro cabaret.
Sì?
E una sera disse, sai che la settimana scorsa è venuto uno, ma guarda che non gli avrei dato una lira, tutto vestito da donna, truccato, con i cavi lunghi, in bolognese, capelli lunghi. Ma che io quando l'ho visto ho detto, ma per l'amor di Dio, oh, questo qua si è vestito tutto da donna, sembrava con sti capelli truccato, a me mi ha fatto paura, ho detto ma lo facciamo andare sul palco, e invece è andato sopra, ma sai che è stato bravo,
come
ma
si chiama questo ragazzo?
C'aveva un nome strano, con un numero zero.
Renato Zero.
Renato Zero. Oh, sai che io non gli davo una lira, è stato bravissimo.
Cavacca.
Pensa.
Quindi iniziavano lì sti fenomeni pazzeschi. E Guccini anche lui andava in questi
Guccini locali. Aveva questa osteria delle dame a Bologna, che aveva molto successo, dove la Bologna bene
sì.
andava in questa osteria a bere uno champagnino e c'era lo spettacolo di cabaret. Allora c'era il derby di Milano, il refettorio, e a Bologna c'era l'osteria delle dame, dove c'erano anche altri cantautori bolognesi che sono nati lì, e poi c'era il Club 37, dove chiamavano le grandi star, da Iannacci a Pozzetto infatti quando riuscimmo ad andare al 37 sì. ci sentivamo, c'aveva Andreasi, Pozzetto, sta gente qua, e quindi ci sentivamo arrivati nel gran giro.
Avete fatto tempo a fare il Cabianca a Milano, il derby
a Milano, il refettorio abbiamo
fatto. Refettorio, al derby non sei mai stato?
No, perché c'era prima di noi, noi eravamo più giovani
sì.
E siamo usciti dopo il derby.
Dopo c'era il Cabianca a quel punto, non so
sì,
se lo
c'era il Cabianca, ma noi andavamo
dove andava Giobbe Covatta,
sì,
andavano
sì,
i Iachetti.
Sì, Iachetti io l'ho conosciuto perché ha fatto una parte in Don Tonino.
Sì.
La serie del prete, da quale
adesso,
hanno copiato Don Matteo.
Adesso volevo parlarne. Parliamo di Don Tonino.
Esatto, 1988, sì. Don Tonino.
88 e 89, che abbiamo fatto primi 6 film e poi 5 film.
Come nasce questa cosa di farti fare il prete? A chi
nasce
è venuta
da questo nostro amico Fosco Gasperi, che poi è regista, che aveva scritto queste storie di prete, di questo prete Don Tonino. Addirittura il nome Don Tonino gliel'ho dato io perché gli raccontavo che da giovane andava a suonare i matrimoni o nella mia parrocchia o in una parrocchia vicina a casa mia, che era San Vitale Agricolo, che c'aveva il parroco, si chiamava Tonino, Don Tonino. E Don Tonino mi piaceva tanto perché ritrovavo le atmosfere che io trovavo da bambino, perché io credo che il fatto di stare in parrocchia, di sentire l'odore dell'incenso, di mettermi i vestiti, erano quelli che io vedevo da bambino e si mettevano i preti,
sì.
E di vedere il presepe, di vedere, e io credo che noi tutta la vita la passiamo cercando di ritrovare gli odori, i sapori, i rumori di quando eravamo bambini. E allora, infatti io per Natale dico sempre, mi volete fare un bel regalo? Regalatemi un'ora di quando ero bambino.
Ah, che bello. Bello.
Perché così è. E quando mi hanno proposto Don Tonino, mi hanno fatto questo regalo. E io sapevo già come vestirmi, ero già i preti che conoscevo, mio cugino che era prete, e mio padre, mia madre, la mia vita da bambino, che è la parte migliore di noi. Se tu ci pensi,
vabbè, è vero.
La parte migliore di noi quando siamo bambini, che abbiamo ancora tutto da provare, tutto da sbagliare, tutto da soffrire, tutto da ridere e tutto da gioire.
Che questa prima... è una canzone di Guccini che si chiama Culo Dritto. Vero?
Culo Dritto che vai via sicura.
È un pezzo stupendo che
dedicata
dice...
alla figlia.
Esatto, che è ancora tutto da sbagliare, sì. Che è bellissimo come concetto. Prego.
Prima di passare a un argomento un po' delicato che sappiamo che ci tieni molto, poi te lo diciamo. Io ci terrei a chiederti anche, diciamo così, un'ultima parte, no, di quella che è la tua carriera, perché giustamente abbiamo toccato il cinema, la TV, ma manca la parte di spot. So che ne hai fatti diversi, ci vuoi raccontare questa parte?
Hai fatto due pubblicità, una per l'Agip addirittura.
Pubblicità ne ho fatte tante, ho cominciato con quella dell'Agip.
Sì.
Che ci diedero molti soldi, devo dire.
Beh, il petrolio tendenzialmente paga.
E poi allora, se adesso ti danno 10.000 euro, adesso ti danno 1 miliardo allora, capisci? Tutto. E quella fu, per caso, loro avevano fatto degli slogan, che erano rosso Agip, verde Agip.
Sì.
Io andando a fare questa pubblicità, stavo leggendo un giornale dove c'era Nick 900,
sì.
Un attore avatiano,
sì.
Che era morto poverino da giovane, e vedevo con interesse un'intervista che aveva fatto lui sul giornale, che diceva: sai, lavorando con Pupi ho conosciuto attrici bellissime, la di Lazzaro, che è di un bello. E dico: che forte la parola, quella è di un bello, non è bella, è di un bello.
Che è il contrario di Moschele Brutta,
sì, di un allora quando andai da questi dell'Asia,
sì.
Che siano tutti quelli che fanno le pubblicità, gli slogan,
hai trovato te
cominciarono a dire qua rosso Agip, io dicevo boh. Poi Agisi disse, allora cominciamo, diciamo è bello essere all'Agip, e a me venne spontaneo, ricordandomi le parole di Nicola, cioè, è bello ma è di un bello.
Tormentone.
Provavamo a fare questa cosa, è bello essere è di un bello, e con tutti questi amici mi venne spontaneo, è di un bello più bello. E poi dissi una frase bolognese che tutti sembrava che non avessero mai sentito, che a Bologna vuol dire sì, che dici oi,
il tuo famoso oil.
Che poi tu addirittura mi scrivi, ma cosa vuol dire oil? No, vuol dire sì. Il bolognese deriva a molte cose in comune col francese.
Che poi la pubblicità sui tormentoni.
È lui francese.
La pubblicità sui tormentoni
e
è
allora
pazzesca.
Allora ci fu il direttore dell'Agip che disse, no aspetta, rosso Agip, proviamo a fare questa cosa. È di un bello essere all'Agip. È di un bello. E con tutti questi amici è di un bello più bello, no, e usare i prodotti Agip è di un bello più bello, con tutti questi amici. E io dissi oi, e dissi cazzo, questo facciamo.
E da lì
è nato il tormentone, è bello essere all'Agip, usare i prodotti Agip di un bello più bello, con tutti questi amici, oi. E tutta Milano, Roma, Parigi, giravi per strada, tutti dicevano oi, credendo che fosse chissà cosa. E io so anche che quelli che inventavano gli slogan, inventato il rosso Agip,
prendevano
loro i soldi dell'idea che invece era stata nostra, ma fa niente.
Ascolta, un tuo collega...
Poi dopo l'Agip ho fatto Piace alla gente che piace, sì. Con la Y10,
sì.
Ho fatto la Valfrutta per 2 anni, la natura di prima mano.
Ah,
e poi mi fece fare Costanzo, che l'aveva fatto lui per prima, Maurizio, la famiglia con i baffi.
Le camicie con i baffi.
Lui non la faceva più e suggerì me, e per un anno ho fatto io la camicia con i baffi.
È vero.
Ascoltami, Questa invece è una domanda un po' più pruriginosa, nel senso, sì, mi ha detto un tuo collega, sì, che faceva i film in quel periodo, che quando si facevano i film spesso arrivava una signora con una valigetta piena di soldi e li dava per fumare una sigaretta durante il film. Ti è capitato o sai
una
che succedeva?
La pubblicità non aveva controlli. Adesso se usi un piccolo stemmino te lo mettono con lo scotch. Nelle mutande c'hai una marchettina, così ti mettono il nastro isolante nelle mutande. E, vabbè, te sarebbe da lavorare.
Mentre
invece una volta... Non c'era questo controllo. Io facevo la mamma, sì, arrivava lì uno e diceva: senti, di che la mamma usa la Ignis. E dice: oh, vado a casa, per fortuna con la Ignis, che è così, sennò con tutta la roba che c'hai tutta la barra. Andava avanti, dopo arrivavano lì con una bustina, grazie.
Ma è interessante scoprire anche queste
tutto a nero, quindi intanto ormai sono passati gli anni,
sì, sì. Allora tante cose, ma anche fuori, chi è che faceva gli scontrini?
Oggi sai come si chiama sì, product placement.
Tutte queste feste di piazza arrivavano, sì, con la busta del pane,
sì.
Adesso giustamente, perché sennò poi alla fine c'è chi approfitta, devi fatturare anche un caffè, e va bene così se lo facessero.
Cioè,
tutti.
Quindi ai tempi c'era più soldi che giravano e oltretutto ce n'erano altri di, sì, più in nero, c'erano, sì, un sacco di nero che giravano.
Ci sono certi prodotti che andavano di moda allora. C'è stato un periodo, mi ricordo, che andavano di moda i tappeti persiani.
Sì.
Dei tappetini così, 10 milioni, 20 milioni. Adesso gli stessi tappeti costano 22 euro, 24 euro.
Li trovi su Alibaba.
Sì, sì, li trovi su Alibaba e 40 ladroni. Però tutto era lievitato perché c'erano i soldi. Vuoi Rolex, quanti c'è? Cos'hai? Quanti quadranti ha? Uno verde, uno blu, uno giallo. Bene, me li dia tutti e tre. Cioè, era...
Quindi è stata Tangentopoli che ha spaccato tutto
sì,
da un momento all'altro.
E,
vero?
Ripeto, la gente alla sera, i ristoranti erano pieni, le sale cinematografiche erano piene. Facevi fatica a entrare, ma non avevano 100 persone, 200 come adesso le multisale. No, 1000 persone. E c'erano 1000 persone a vederlo.
Ma oggi la sensazione è che ci siano dei ricchi che sono sicuramente più ricchi di prima, sì, ma molti più poveri.
Anche.
Però una volta c'erano i ricchi, poi c'erano i medi, e poi c'erano i poveri.
È stata
adesso
distrutta.
Ci sono i ricchi e i poveri.
La
che hanno cantato
stata...
anche un bel pezzo a Sanremo.
Beh, sì. Sì. No, stavo dicendo, la medio borghesia è stata,
sì,
cancellata.
È quella che è stata cancellata, che è quella che funzionava di più.
Che portava la ciccia,
perché i ricchi hanno la Rolls Royce, i poveri hanno il motorino, quelli che avevano la BMW sono spariti.
Sì. Adesso ci sono o quelli che hanno la Rolls Royce
o quelli che hanno
quelli
il monopattino.
Magari il motorino.
Che rischiano anche la vita.
Esatto. Vai Vanessa, hai una domanda da porci?
Da porci? Beh, sicuramente sì, per quanto riguarda appunto... il feeling che si creavano nei varietà con le ballerine. Facevi stragi sicuramente.
C'era un bel giro a Mediaset, che non si chiamava Mediaset.
Credo che ci sia anche adesso.
Perché io vado sul gossip.
Ci sono molte trasmissioni, sì, con belle ragazze, alcune. Però è bello vedere anche come certe siano diventate bravissime. Ad esempio la Hunzinger che, sì, sta conducendo. Io l'ho vista, sì, che era bambina, arrivò. La portò, era un'amica di Predolin, mi ricordo, sì, che la portò. Noi stavamo facendo una trasmissione con Predolin che presentava, c'erano alcune cantanti in giro per l'Italia. Era radiofonica, però ripresa in diretta, sì, nelle piazze. E io l'ho vista arrivare lì, questa ragazzina che si vedeva che era bella, pimpante. E dopo un poco alla volta ha cominciato con... i varietà, con Striscia la Notizia,
sì, forse faceva Paperissimo,
però un po' alla volta adesso è diventato, io l'ho visto ultimamente che conduce delle trasmissioni, è bravissima,
è, sì,
una che ha un grossissimo senso dello spettacolo, brava, brava, brava.
Ma Berlusconi, che aveva, insomma, come dire, amava le belle donne,
certo,
non è un mistero adesso.
Certo, ma tutti
averti lì in zona non era un pericolo per lui, insomma, mettere il lupo nell'ovile.
Non c'erano rivalità, perché lui poteva comprare le rivalità degli altri. cioè Berlusconi è così ricco che diceva: tu da domani ti piacciono le donne, tu da domani sei fidanzato con Malgioglio, ok?
E tu accettavi, e tu perché dicevi, così sì, tanti sì, soldi Malgioglio, che andavi oltre
che
qualsiasi...
Tra l'altro è una persona adorabile, Malgioglio.
Sì. Allora salutiamo sì. anche Malgioglio. Senti, in TV abbiamo detto che tu hai lavorato tanto con Sandra all'inizio, soprattutto.
Sì, Sandra mi ha portato lei in TV, quindi sì, poi il merito è suo.
Poi hai anche partecipato, se non sbaglio, a qualche puntata, non di Casa Vianello, ma
Cascina
di
Vianello.
Cascina Vianello.
Non a qualche puntata, l'ho fatta tutte come
com'era personale. Lavorare con Raimondo e Sandra?
Beh, Raimondo era parte di una dolcezza e di una signorilità. Quando io e Gigi lavoravamo con Sandra... poi di notte a Milano dormivamo a casa loro,
sì.
e Raimondo ci faceva trovare il Carlino con la cronaca di Bologna sul comodino la mattina,
cioè per darvi il vostro sì, giornale sì. A... che carino,
per dirti che persona che era. E Sandra ci voleva molto bene, e Sandra ci ha insegnato anche tanto, perché Sandra è veramente un animale da palcoscenico.
Ma loro due si amavano? O...
Loro due erano una cosa sola, non posso dire che si amavano, uno senza l'altro, infatti poi quando è morto uno si è morto andato anche l'altro.
Sì.
Erano nella vita, non potevi dire sono innamorati, sono amanti, sono marito e moglie. Sono una cosa sola,
Mondarino e Raimondo.
E lui esatto. ti prendeva per il culo sempre. Io mi ricordo dopo 10 anni che non lo vedevo più, quando andai a fare, mi scelsero per fare questo personaggio nella Cascina Vianello. Lui disse: ah, bene, contento di vederti, cosa hai fatto questi ultimi anni? E io per fare il figo ho detto i titoli dei film, ho fatto Vacanze di Natale, ho fatto I Pompieri, Rimini Rimini, qua e là. E lui ha detto: ah, bene, e quando escono?
No. Era fantastico. Vabbè, l'ironia sua sì, era sì, imbattibile, era aveva questa potenza.
Però lui era come lei una donna speciale, mi ricordo si era appena operata la schiena. Credo che avesse una cosa grossa, brutta ai polmoni. E c'aveva la schiena con tutti i punti.
Che poi lei non smise neanche di fumare. Perché
no,
diceva...
cazzo. E io mi ricordo, gli presentai la mia moglie di allora. E lei era nel camper distrutta, aveva lavorato tutto il giorno. Io dissi: Sandra, sei qui? E disse: aspetta un attimo. Mi disse 30 secondi, è venuta fuori... in perfetta forma, vestita benissimo, pettinata, truccata. Wow. Oh, ciao, come stai? Lei non si sarebbe mai voluta far vedere perdente.
Diciamo sempre le cose cattive adesso. Sì. Ci pigliamo uno spazio.
Sì.
Allora, dicono che la filmografia degli anni 80 è trash. E poi vediamo la televisione di oggi. Cos'è più trash?
non importa neanche dirlo. La televisione di oggi sta raggiungendo dei livelli minimi. E si dice adesso quasi quasi, se mi dicono che un film è trash, sono contento, come se mi dicessero un film d'autore.
Sì, ci credo.
Perché con quello che fanno vedere, tu pensa che io negli anni 80 a proposito, in televisione non potevo dire sedere, dovevo dire fondo schiena.
Ma anche piede era vietato in Rai.
Se io dicevo
davvero,
lei ha un bel sedere, no. Lei ha un bel fondo schiena.
No.
Adesso li senti, vaffanculo, testa di cazzo, guarda, cioè siamo arrivati a dei livelli.
Vedi, su questo sono più, ti lasciano di più. Invece sul magari l'abbigliamento.
Ma il concetto è proprio quello.
Perché l'abbigliamento adesso tu, ragazzi, ma io vedo Instagram l'abbigliamento che dici. Cioè, ormai le facce non le vedi più, vedi solo i culi.
Ma io sto parlando di TV, è diverso.
Ma cosa cambia? Perché il concetto è ormai cosa cambia tra TV, web? Cioè,
cosa.
Tanto
cioè,
è
il web ormai.
Beh, no, sul web si condividono anche scatti personali. No. Al mare, io al mare non vado col burka, permettimi.
Ma che all'isola di Sol,
ma perché li condividi?
Cioè. Certo.
Perché li condividi?
Perché mi piace farmi vedere.
Ah.
Ma certo, però in TV non è che ci vado in costume, capito?
Però c'è
la
uno...
cuto.
No, attenzione, qua c'è uno che andava al mare e metteva sotto le mutande anche le protesi per gonfiare.
Che si girava, ce l'avevo
detto. Beh, ma quello è l'isola dei famosi. Io sto dicendo, se dico...
No, questo era Acapulco, prima spiaggia.
Però tu hai adesso detto che all'isola dei famosi si mettono le protesi.
No. Ah. Beh.
Ma perché hai visto qualcuno senza slip dell'isola dei famosi?
No. No, parlavo di altre protesi.
Ah, parli di protesi femminili.
Anche fondoschiena.
Ah, si fanno anche culetti.
Sì.
Sì.
Alcune se lo sono anche rovinato, non faccio nomi.
Sì, vabbè.
Io conosco alcune anche cantanti belle che adesso si sono messo un mappamondo dietro e si vede che
almeno finito, non fai esercizio fisico, no? Fai prima, questo è il ragionamento.
Cacchio, c'ho una domanda strafiga che ha a che fare con questa roba, perché lui ha lavorato con le sex symbol dell'epoca, che erano la Fennec, che erano i...
No, la Fennec penso io l'ho
la
conosciuta.
Boucher forse hai lavorato.
La Boucher anche lì, ho fatto un cortometraggio, signore e signore. Di una mia amica molto carino e le ho conosciute molto bene perché ho lavorato in televisione
però
con loro. Però io non ho mai fatto un film con loro. Ho lavorato con Brigitte Nielsen per dirti.
No, hai lavorato con bellissime donne. Sì. Oggi chi sono le sex symbol che riconosci? Queste sono le nuove sex symbol. Elodie?
No, però non stiamo così. Non voglio dare giudizi. Perché
Annalisa?
No.
Gli sta cadendo in mano.
Resta Belen.
Che Belen?
Belen, anche lei ha avuto culo, anche lei si è dato una mano per questa cosa qua.
Sì.
Però, ripeto, vanno benissimo tutte. Io, la mia preferita di adesso è Elisa.
Ma dai.
Che ancora canta.
Sì.
E canta, non ha bisogno di far vedere il culo per cantare. Canta perché fa la cantante.
Non è, parlavo proprio di sex symbol. Cioè
non
di
è un sex symbol.
Appunto.
Cioè, se io vado a vedere un sex symbol, vado a vedere uno spogliarello e mi vedo...
Ma,
oppure mi vedo un'attrice sexy. Ma una che vado a vedere che canta anche bene, perché deve cantare in mutande una?
Ma la domanda è:
ma perché deve cantare in mutande?
Ma perché in America è così?
Ma
quindi perché non deve essere così anche in Italia?
Queste sono altri 1,20 m col culotto e si devono mettere in mutande.
Ah, no, beh, quello sono d'accordo.
Questa è la differenza.
Quello sono d'accordo.
Vabbè, allora se tu mi metti in mutande. Una di queste cantanti americane strafighe,
Jennifer Lopez.
E poi metti una nanetta che è un po' stralancata che sta in mutande da noi su.
No, quello no, però se uno lo fa tipo Elodie viene criticata,
ma
capito?
Però queste qua che sono cantanti che si spogliano comunque arriva fuori cantanti non come Madonna che anche lei faceva vedere insomma, perché non era una cantante, la voce di Madonna è minima, ragazzi. Celine Dion non ha bisogno di mettersi in mutande perché quando la vai a vedere si mette a cantare, altro che mutande, vedi, è una cantante della Madonna.
Però non mi hai risposto, io voglio sapere
se tu prendi Lady Gaga è strana. Però ha una voce dalla Madonna, quindi non ha bisogno di mettersi in mutande. Ma perché io devo andare a vedere? Cioè, c'erano anche una volta Patti Pravo che si metteva eccentrica, la Oxa che si metteva eccentrica, la stessa Mina si vestiva eccentrica. Ma non avevano bisogno di far vedere il culo. Perché fai la cantante, poi fai un altro lavoro, mi fai vedere il culo. Ma se canti, fammi sentire la voce.
Ma non ti piace Lodi, quindi?
No.
Ok. Ma, ci sta, ognuno ha i suoi gusti.
Anche perché, ripeto, io le ho viste queste agli inizi, quando si vestivano ancora normal.
Non erano queste.
Poi si puntura di qua, tiri di là, apri le labbra, chiudi tutto, apri il culo, chiudi e viene fuori questa e viene fuori questa cosa qua, più la metti in mutande, vabbè. Anche prendi una qualsiasi per strada, la metto, la tiro, la cosa, la metti in mutande, la metto qua, stai tranquillo che fa bella figura.
Quindi c'è un abuso della chirurgia
plastica. C'è un abuso della nudità. La nudità va bene in certi frangenti, come negli anni 80. lavatrice, andava a fare la doccia, si spogliava. Se adesso invece va a chiedere un caffè al bar nuda, non c'entra un cazzo.
No, beh,
senti,
no.
Faccio coprire un po' la Minotti o... no.
Ma la Minotti va bene così com'è.
Ma io sono dell'idea che una non è che se si spoglia è stupida, cioè,
no,
o deve per
no,
forza
non c'entra niente.
No, nel senso che deve non far vedere niente. Perché non è abbastanza brava.
No,
forse
no.
Può essere il caso di dirlo, no, lì perché neanche a me piace
vedere,
però...
però quando è il caso di farmi vedere,
giusto, no, sono d'accordo.
Se tu mi vieni al bar, che io sono lì a fare un caffè nuda e mi dici mi fa un caffè lungo, che cazzo
ad esempio
c'entra?
Jennifer Lopez, che viene, l'abbiamo però tirata in mezzo, io credo che lei sia bravissima e che questo suo mettersi mezza
Jennifer
nuda
Lopez è bravissima,
aumenti,
come ballerina,
aumenti
però
ulteriormente.
Se arriva lì Celine Dion o Lady Gaga,
certo,
la mangiano come voce,
certo, ovvio,
le va
un'altra
a pulire
cosa.
I vetri delle macchine,
non sto facendo paragoni,
però non hai detto ancora oggi c'è un'attrice che come sensualità è sui livelli della Fenech, la, per
ricordati che il talento diventa bellezza e sensualità,
appunto, chi c'è,
se una è brava, cioè a me Elodie che è brava ma mi piace di più, la trovo più sensuale perché è brava, non perché si mette in mutande,
sì.
Prima ho detto Elisa,
sì.
Non si mette in mutande, però la trovo sensuale con la voce che c'ha. Arisa la stessa cosa, perché hanno delle voci particolari.
Arisa ultimamente,
ma non perché
si fa anche delle foto un po' nudi,
esatto,
però
sì.
Arisa mi piace e chiudo gli occhi quando la sento e la trovo sexy, perché ha una voce sexy, perché è brava, perché ha talento. Ricordati che tu vedi una anche così normalina sul palco, dove è bravissima,
sì,
diventa la più bella gnocca del mondo.
Ma delle foto
perché il talento è bellezza, ragazzi.
Ma
guarda certe attrici meno belle di altre che però sono le più brave, quando le vedi resti lì.
Questo era uno spirito,
è
era uno spirito, Marzio.
È caduto
perché
mezzo destro e mezzo
è
sinistro.
È lo spirito.
E a questo punto facciamo una seduta
del
spiritica.
Del giochino,
fermi.
Esatto.
Metti,
guarda,
le mani così.
È calzata pennello.
No, girati, metti le mani così.
Vai.
Vai. Allora, adesso ti faccio una domanda pazzesca.
Con tanti posti che c'è da mettere
dai,
le mani.
Dai, uno a testa, inizia tu.
Vai. Allora, adesso facciamo un gioco che lo chiamiamo seduta spiritica.
Sì.
Io ti dico dei nomi di persone che purtroppo non ci sono più. E tu mi dici cosa gli diresti. Cosa gli diresti se le incontra? No, persone che hai conosciuto, che sono state importanti nella tua vita. Cosa gli diresti se potessero essere qua davanti? Una frase per uno, ok? Sandra Mondaini.
Ci manchi.
Ok, vai.
Paolo Villaggio.
Senti, volevo dirti una cosa. Quando facciamo quella... È una vita che mi dici che dobbiamo fare uno spettacolo insieme in teatro. Io sono sempre qua che aspetto,
Concludiamo insieme con l'ultimo, Marzio.
Moana Pozzi.
Ti voglio bene.
Ok. Ma sai che io in questo podcast mi sono divertito
da morire.
Ho imparato un sacco di cose.
Anch'io ho scoperto tanti gossip, tante cose della vita di Andrea che non sapevo.
Andrea,
e che magari anche tu ci ha
ascoltato questo fatto del superdotato.
Ecco, capito, questa soprattutto. No, beh, scherzi a parte, anche ovviamente chi ci ha ascoltato ha potuto
però
capire
questo è solo
tante
l'inizio,
cose
perché
di Andrea.
Ne faremo degli altri. Ce n'è ancora di cose da dire.
Allora torni.
Ma certo che,
certo che torno.
E porta gli amici la
dovrei portare
volta.
Anche gli amici e voglio fare un perché io ci avrei delle ore da raccontare. Anche degli episodi che ho appena iniziato, tu hai detto Guccini,
sì.
Vasco, cioè io ho cominciato con questi, ricordiamoci che a Bologna a livello cantanti abbiamo Vasco, Guccini, Morandi, Zucchero, Ligabue, Gli Stadio, Cremonini,
sì,
Bersani, Dalla,
Morandi,
posso andare avanti?
È infinita.
Allora, siamo giunti alla fine
punto.
Anche di questo nostro episodio. Io ringrazio Andrea Roncato come sempre per essere stato con noi.
Va bene.
E fai un saluto al nostro pubblico.
Qua c'è il bicchiere, se volete fare una piccola donazione, noi saremo qua.
Facciamo il gesto.
Marzio Rossi, grazie.
Ciao e grazie a tutti voi.
Ciao ragazzi, grazie
a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo nel prossimo episodio, non mancate.
Ciao!
Ciao!